Cari fratelli e sorelle, in breve voglio dire un paio di parole prima che vedremo il film col fratello Branham. È un ministero particolare che gli è stato dato, un ministero particolare che il Signore gli diede. Si è ripetuto quello che è avvenuto nel ministero del nostro Signore e io sono riconoscente al Signore. E io voglio che il fratello Borg legga due parole prima che dico ancora qualcosa. Leggiamo da Esodo 13, versetto 21 e 22. Il Signore andava davanti a loro di giorno in una colonna di nuvola per guidarli lungo il cammino, di notte in una colonna di fuoco per illuminarli, perché potessero camminare giorno e notte. Egli non allontanava la colonna di nuvola durante il giorno, né la colonna di fuoco durante la notte, dal cospetto del popolo. Leggiamo ancora da Giovanni 14, 12. In verità vi dico, chi crede in me farà anche le opere che faccio io e ne farà di più grandi di queste. Lasciatemi dire questo in relazione a questo. Abbiamo letto che il Signore era nella colonna e nella nuvola con Israele e che andava davanti a loro e illuminava la via davanti a loro, la via che dovevano seguire, e anche era dietro a loro di giorno una nuvola, di notte una colonna di fuoco. E il fratello Branham centinaia di volte si è riferito a questo e diceva la stessa colonna di fuoco che era con Israele e oggi con noi. La stessa luce che Saulo vide nella via di Damasco, che era più brillante del sole a mezzogiorno, questa stessa luce era la stessa luce che accompagnava il popolo di Israele, l'angelo del patto nella nuvola e nella colonna di fuoco, col suo popolo redento. Il sangue degli agnelli era stato sparso. L'esodo è avvenuto e adesso il Signore rivelava al suo popolo la sua presenza di giorno e di notte. E il nostro amato fratello, nelle riunioni di preghiera, quando pregava per gli ammalati, diceva: adesso è qui la luce, adesso c'è qui la colonna di fuoco sopra questa persona, adesso è sopra quest'altra persona. Come siamo riconoscenti che il Signore nel nostro tempo si è rivelato nello stesso modo, come in quel tempo al popolo chiamato fuori di Israele, come diceva: lascia uscire il mio popolo affinché vedano la mia gloria, lascia uscire il mio figliolo, lascia uscire il mio primogenito. Il compito è stato dato: lascia uscire il mio popolo. E tutti quelli che erano usciti hanno visto il soprannaturale, che c'erano alcuni che sono rimasti increduli e che 23.000 persone morirono in un giorno. Questo lo sappiamo, ma gli eletti non hanno fatto mai idolatria, non sono stati mai sedotti, e così anche nel nostro tempo. Nel gennaio 1950 il fratello Branham a Houston, Texas, predicò davanti a 8.000 persone, e vediamo lì c'era una discussione fra un predicatore battista che non credeva alla guarigione divina e fra il fratello Bosford che credeva che predicò prima che avrebbe parlato il fratello Branham, e alla fine viene presa la decisione: l'uomo di Dio deve venire lui stesso e noi ascolteremo quello che lui ha da dire. Il predicatore battista parlò e il fratello Bosford, che io anche personalmente conoscevo, parlò, ma il Signore, i fotografi, particolarmente il signor Ayer e Mr. Kipperman, e il signor Kipperman hanno preso la macchina fotografica, e vediamo quello che è avvenuto. Sul capo del fratello Branham apparve questa luce luminosa, e come abbiamo letto, di giorno una nuvola e di notte una colonna di fuoco. Qui c'è la colonna di fuoco. Questi fotografi, la stessa sera, verso mezzanotte, sono andati all'albergo a cercare il fratello Branham e gli dissero: ascolta, sai quello che è successo? Sopra il tuo capo c'era una luce. Lo sai tu questo? E il fratello Branham dice: questo non è avvenuto per me, io lo so, questo è avvenuto per voi. E poi, quando il fratello Branham dice che questa foto è appesa a Washington, nella galleria dell'arte, il fratello Frank, mentre viaggiava a Tucson, fece uno scalo a Washington e tutta la mattina, il 16 dicembre, in quel tempo ha cercato e aveva quasi abbandonato, e poi venne un uomo e io gli domandai per quella via: mi può dire dov'è la galleria dell'arte, e l'uomo si gira a sinistra e mi dice: guarda, tu stai proprio davanti a questo, devi solo entrare per questa porta. E io naturalmente entrai e vedi questa fotografia. Il fratello Frank a Washington DC, in quel dicembre di mattina verso le 11, vide questa foto. E sapete quello che c'era sotto questa fotografia? L'unica foto soprannaturale che è stata mai presa, l'unica cosa soprannaturale che è mai stata presa. Io ero lì, parlai con quell'uomo e io vi dico: Dio si è occupato di tutto, anche che io con i miei propri occhi ho potuto vedere a Washington questa fotografia e ho avuto confermato quello che il fratello Branham aveva detto. Fratelli e sorelle, il film che vedremo è veramente un breve film, è una piccola parte di quello che i miei occhi e le mie orecchie hanno ascoltato. E i miei occhi hanno visto che noi tutti possiamo ringraziare Dio di cuore, che Lui nel nostro tempo, in modo soprannaturale, si è rivelato e ha mandato il suo profeta e servo per portare il messaggio prima del ritorno di Gesù Cristo. Questo messaggio è arrivato in tutti i popoli. Siate benedetti con la benedizione dell'Iddio Onnipotente e ringraziate il Signore che siete partecipi a quello che Dio ha fatto. Nel nome prezioso di Gesù, amen. Oh, che guida dello Spirito Santo, lo stesso che in quel tempo condusse Simeone, ha condotto voi, perché voi credete la promessa dello Spirito Santo e Lui compirà la parola come la compì con Simeone. Lui è Dio, Lui deve mantenere la sua parola. Voi avete il desiderio di vedere Cristo, voi credete quello che dice la parola, non importa quello che dicono i critici. Prestava fede alla parola del Signore, nel suo cuore vera l'ardente aspirazione di vedere Cristo. L'abisso chiama un altro abisso, molti di voi credono alla guarigione divina, non è vero? Ebbene, ciò prova che questa guarigione divina esiste realmente. Quando venimmo in America trovammo la razza indiana che adorava qualcosa come il sole, la luna e la natura, e tale desiderio rendeva l'indiano cosciente di avere un creatore, sì che nel suo cuore vera necessità d'adorazione. Così è pure per ogni immortale, perfino la vostra automobile, il vostro lavoro, la vostra casa o d'altro possono essere oggetto di predilezione o di adorazione. Qualcosa dovete ben adorare, ma se avete un idolo, disfatevene, date a Gesù Cristo la preeminenza, che sia a Lui ad avere il primo posto in tutto. Allora si estingue la sete, come dice Davide, l'abisso chiama un altro abisso. L'abisso chiama un altro abisso. Per esempio, quando v'è un abisso che chiama, allora vi deve essere un altro abisso che risponde a quell'appello. Cercherò di spiegarmi meglio. Io amo molto la natura, quando mi reco nei boschi mi piace contemplare il tramonto del sole, odo volentieri gli animali e i vari guaidi della selvaggina, mia madre è mezzo indiana, così che v'è qualcosa in merito nel mio sangue che mi fa amare la natura, e quando odo il guaire della selvaggina allora nel mio intimo v'è qualcosa che mi infiamma. Non posso farne a meno. Recentemente mi trovavo nel Colorado e osservavo una vecchia aquila madre che, prendendo dal nido i suoi piccoli, li portava sulle ali per posarli poi su verdeggianti pascoli. Ritornava poi indietro sulla cima più alta della montagna, nelle alte più rocce più sperdute che poteva raggiungere, vi si posava sopra. Di lassù era essa sorvegliava i suoi piccini, lo osservavo coi miei binocoli mentre il mio cavallo era legato ad un albero e non potei impedirmi di esclamare: Signore, quanto è meraviglioso! Infatti mi sembrava di sentire qualcosa. Non siete mai stati nelle vicinanze di un nido d'aquila? Una tale nido consiste in bastoni appuntiti ed altre simili cose, e quei poveri aquiletti dovevano camminare su delle spine, d'altronde non conoscevano altro. Però un giorno lei allargò le sue ali e volò con loro. Io guardavo questi piccoli aquilotti, avevano appena un risveglio pentecostale, saltavano uno sull'altro, erano così felici come potevano essere. E io pensavo: è come un uomo che è uscito dal nido del mondo, non conosce altro che quello il diavolo gli ha dato. Ma un giorno Dio lo prese e lo portò in un campo verdeggiante. Come si rallegra, è libero, non c'è più nulla che gli può fare del male. Io pensavo: perché questi piccoli non hanno paura? Sanno che ci sono dei lupi che possono attaccarli, ma lì c'era la madre che guardava. E io pensai: lui mi prese fuori dal mondo e lui è sopra e si prende cura di noi e sta attento che non venga nulla di male su di noi. E se un lupo l'attaccherebbe le piccole aquilotti, l'aquila madre li difenderebbe. Dopo un certo tempo vide che veniva un temporale. Lei dall'alto poteva vedere tutto. Guardai attraverso il mio binocolo e lei controllava l'aria. Io pensai: cosa vuol dire questo? Stava per venire un temporale. Allora aprì le sue ali e volò verso i suoi piccini, e ognuno di questi piccolini vennero a lei. Allora si afferrarono all'aquila madre. Allora si alzò a una velocità di 80-90 km all'ora per rifugiarsi poi in una fessura rocciosa. Io vedevo tutto questo e pensavo: quando questo risveglio passerà, verrà dalla gloria, aprirà le sue ali e andremo con lui nella gloria. L'abisso chiama un altro abisso. Se l'abisso chiama, allora v'è un altro abisso che risponde. Detto con altre parole, prima che un albero abbia esistenza sulla terra, vi deve essere una terra sulla quale esso possa crescere. Dio non ha mai creato l'albero per la terra, bensì creò la terra per l'albero. Egli creò la terra ordinandogli di far crescere l'albero, e la terra attese a lungo fino a che l'albero prese vita. Prima che vi fosse una pinna sul dorso di un pesce, vi doveva essere dell'acqua affinché il pesce vi potesse nuotare. Qualche tempo fa lessi di un ragazzetto che mangiava delle gomme da cancellare. Tutte le gomme che poteva trovare le mangiava. Mangiava perfino la gomma dei pedali da bicicletta. Tutti si arrabattavano il cervello per sapere quel che avesse questo giovanotto. Fu minuziosamente esaminato in clinica da un medico e si trovò che il ragazzetto aveva bisogno di fosforo. E sapete bene che nella gomma vede il fosforo. Se v'era qualcosa in lui che faceva desiderare il fosforo, allora doveva esservi del fosforo. Capite quel che voglio dimostrarvi? Vedete cosa succede quando l'abisso chiama l'altro abisso? Prima che vi sia un richiamo, un appello dell'abisso, vi deve essere un altro abisso per poter rispondere. Di certo voi eravate anni fa dei peccatori. Può darsi che foste in chiese formaliste, le quali non credono al battesimo dello Spirito Santo. Tuttavia udiste il messaggio. V'era qualcosa in voi come un richiamo, un appello, un desiderio di avere qualcosa di più di Dio. Potete aver vissuto in una maniera che dinanzi a Dio era giustificata, eppure desideravate il battesimo dello Spirito Santo. Allora la vera ragione per cui languite deve essere l'esperienza dello Spirito Santo. Capite cosa voglio dire? E la ragione per cui stasera siete qui è appunto perché credete nella guarigione divina, anche se questa verità non fosse nemmeno stata insegnata nella Bibbia, e ciò malgrado voi tutto credete nella guarigione divina. Allora deve essere lì per guarirvi. L'abisso chiama un altro abisso, così era con Simeone, egli sapeva che Cristo sarebbe venuto, era la promessa di Dio. E allora Simeone fu guidato, quando apparve Gesù, Simeone fu condotto a Cristo tramite lo Spirito Santo, tramite lo stesso Spirito Santo che gli aveva dato tale promessa quando venne su di lui. Lo Spirito Santo che ha dato la promessa per la guarigione divina vi ha condotto stasera proprio alla sorgente aperta ora per ciascuno di coloro che vogliono accettarla proprio ora. È il medesimo Spirito Santo che guida i figlioli di Dio, i quali credono alla promessa del Signore. Comprendete ora cosa voglio dire. Ognuno di voi, figlio, è stato condotto e voi credete alla promessa del Signore. Penso ora che molto tempo addietro c'era una donna che si chiamava Anna, era una profetessa. Dio gli aveva dato la promessa di mostrargli il Signore. Lo Spirito Santo venne su Anna. La vedo venire guidata dallo Spirito Santo. Passa davanti alla gente, arrivante al gruppo delle donne, si ferma proprio davanti alla fonte dove lo Spirito l'ha guidata. Sì, egli è qui stasera, egli è risuscitato dai morti e dà la promessa, lo Spirito Santo vi ha riuniti. Se lo Spirito Santo non vi avrebbe condotto, non sareste qui, sareste nel mondo, ma voi siete qui in questo locale afoso e aspettate di vedere Gesù Cristo confermarsi nella sua gloria. Se aspettate di trovare qualcosa di criticare, allora il dialogo vi colmerà di motivi di critica. Lo farà certamente. Voi ricevete quel che attendete. Alcuni di voi potrebbero dire: se non attengo la mia guarigione nella fila di preghiera, se non vedo qualcosa di speciale, allora non crederò. Voi ricevete quel che attendete. Stasera io aspetto lo Spirito Santo per riversare in questa sala la sua manifestata gloria e potenza. Voi ricevete il battesimo dello Spirito Santo. Padre Celeste, poiché la tua parola è la verità, conferma consegne e miracoli, questa è la mia preghiera. Sappiamo che quando egli era sulla terra affermava solo quel che tu gli mostravi. Egli conosceva perfino i pensieri e le condizioni dell'uomo. Sapeva che la donna che aveva toccato la sua tunica soffriva di un flusso di sangue. Davanti a lui ella non poteva nascondersi, già che Gesù che la vide disse: la tua fede ti ha guarita. Noi siamo certi che lui confermerà la sua forza di risurrezione qui sul popolo, nella sua Chiesa. Oh Signore, fa che possiamo essere oggi portatori di luce della nostra epoca presenza, sì che quando il dramma di questo mondo sarà al suo termine, quando ognuno di noi comparirà alla sua presenza ed il grande schermo bianco sarà teso davanti ai tuoi occhi per mostrarti la nostra vita in questa generazione, fa, oh Dio mio, che si possa udire la mia voce sferzare contro l'ingiustizia e di esortare gli uomini a credere in Gesù, tuo figliolo. Benedici tutti quelli che sono qui stasera. Ti prego, Signore, di concedere una benedizione speciale. Manda la potenza dello Spirito Santo. I nostri occhi sono rivolti verso di te. Padre, ti prego, mostraci la tua potenza a ognuno di noi. E se il tuo servo ha trovato grazia davanti a te, togli questa persona, mettila da parte e metti tu al suo posto e parla al tuo popolo. E quando qua giù ogni vita sarà spenta, quando sarà pronunziata l'ultima preghiera e terminate le lotte, il fumo sarà svanito, quando le armi saranno deposte, le Bibbie chiuse, verrà l'ora di salire nella tua casa, allora comincerà quel grande ed eterno mattino raggiante e luminoso in cui gli eletti vengono riuniti nella loro patria celeste, come dice il poeta. Signore, vediamo come questa grande tavola viene allungata di migliaia di chilometri per la Santa Cena, dove cicatrizzati veterani, reduci dalla battaglia, si contemplano l'un l'altro. E mentre lacrime di gioia bagnano le nostre guance, il Re viene nella sua bellezza e santità, percorre lungo la tavola e con le sue proprie mani asciuga le lacrime dai nostri occhi, dicendo: «Non piangete più. Tutto è passato, entrate nella gioia del Signore. La tribolazione del percorso compiuto sembrerà insignificante quando saremo giunti a fin di strada. Padre, aiutaci oggi a dimenticare quelle cose che appartengono al passato e fa che possiamo combattere sotto leggi dell'alta vocazione. Possa il tuo spirito essere di tale reale presenza da rivelare a tutte queste persone il tuo figliolo Gesù Cristo, mentre dal canto mio, quale mortale, cercherò di comunare a te quale il medesimo ieri, oggi in eterno. Fallo, Signore, perché te lo chiediamo nel nome del Signore, tuo figliolo Gesù Cristo. Io, il mio cuore si rallegra quando parlo di Lui, quando i predicatori videro che avevo delle visioni della mia fanciullezza, mi dicevano: Billy, non avere a che fare con simili cose, questo è dal diavolo. Poiché ero stato istruito in questo senso dai predicatori, ero arrivato al punto da credere quasi che le mie visioni fossero false, ma poi venne Lui, il Signore, durante una certa notte mi rivelò chi Egli era. So che il Signore si trova qui ora, che è presente, che pensavo: come mai potrei essere dal diavolo se amo tanto il Signore? Come potrebbe il mio cuore credere talmente a Lui? Ma Lui venne, Egli conosce il mio cuore. Egli mi venne e mi istruì. Viviamo appunto in questo periodo dove la... Ed ora, amici cristiani, vorrei dire a tutti qualcosa che riesco a spiegare affinché, quando talvolta accade di trovarmi in tale situazione, ne siete preparati. Talvolta, dopo aver pregato anche solo per uno o due persone, divento talmente debole che arrivo a tenermi in piedi a malapena. Forse non potete comprendere questo, ma credo che fosse Daniele che, dopo avere una visione, era tanto tempo ammalato. E quando quella donna lo toccò, lui disse: sento che una forza è uscita da me. Voi tutti che mi ascoltate, non sono io a far questo, sono solo un uomo, il primo fra i peccatori, però nato di nuovo ed appartenente a voi del Vangelo integrale tramite la grazia di Dio. Egli mi dà modo così di chiamarvi fratelli e sorelle. Io non sono qui per motivi finanziari, sono qui solo perché vi amo e amo Gesù. E allora ho accettato questo invito. Vi posso dire, se Lui può fare qualcosa attraverso di me, allora gli crederete di più e l'amerete di più. E allora la mia venuta ne avrà valuto la pena. Dio vi benedica. Vi dico, prima che divento debole e che il mio figliolo sta attento a questo, se non vi vedrò più, che Dio vi voglia benedire e vi voglio vedere all'altra parte del fiume. Io amo il Signore Gesù ed ora veniamo alle visioni. È vero che Dio mi dà delle visioni, come è vero che ho la Bibbia davanti ai miei occhi. Dio mi è testimone, come del resto tante altre persone che posso dire e dichiarare solo ciò che Egli mi fa annunziare tramite la Sua grazia. Andrò in Africa, in India, in Palestina, in Germania. Credetemi, dappertutto ci sono dei stregoni, dei posseduti che mi sfidano. Dovete sapere di ciò che parlate. E quando viene la persecuzione, allora penserò che voi pregherete per me. Volete farlo? Pregherete per me? Grazie. Ieri sera, dove sono state date i biglietti di preghiera, quale lettera abbiamo preso? Y. E ricordo di aver chiamato ieri i primi 15. È esatto, fratelli, i primi 15 sono stati chiamati. Ora ne vogliamo chiamare alcuni altri, e se stasera la fede è viva, potremmo forse formare 2 o 3 gruppi. Chiedo ad ognuno qui presente di credere. Quanti sono fra voi che non hanno il biglietto di preghiera e vorrebbero che Dio li guarisca stasera? Alzate le mani. Voi tutti dunque non avete il biglietto di preghiera. È difficile sapere quanti sono. Vi chiederò qualcosa. Forse è la prima volta che vi incontro. È peccato che non possiamo avere più a lungo questa riunione. Ogni malattia è dal diavolo. Dio non colpisce con le malattie i suoi figlioli. Voi potete dire il diavolo guarisce. No, Gesù dice solo che Satana non può cacciare via Satana. Solo Dio può guarire. Anche i medici dicono che sono solo di ausilio alla natura. Non possono guarire. Un dottore, un dentista può cavarvi un dente, ma chi guarisce il vuoto lasciato? Oppure un chirurgo può togliere l'appendicite, ma chi guarirà il taglio? La medicina non può formare alcun tessuto umano, essa è solo un ausilio, ma Dio è colui che guarisce. Ogni guarigione viene da Dio. Credete ora semplicemente a Dio. E allora i demoni andranno via. Se la vita uscisse dal vostro corpo, allora naturalmente morireste, perché la vostra vita vi lascerebbe, però il vostro corpo resisterebbe ancora un certo tempo e comincerebbe di lì a poco a raggrizzirsi. Se v'è qui presente un becchino, sa che il corpo umano, anzi ogni corpo umano, ogni carne, rangrinzisce appena se n'è andato la vita che era in essa. Osservate un piccolo animale quando viene ucciso sulla strada, oppure voi cacciatori che siete qui presenti, quando uccidete un animale vedete che dopo pesa di meno. Poi se lo conservate 2 o 3 giorni vedrete com'è pesante. Quando un tumore muore, allora il demonio ne esce. Così è pure nel caso di un cranco, di una cataratta eccede. Il demonio, che è qualcosa di vitale, esce. Ogni persona qui presente ha la sua origine da un piccolo germe. Poi la cellula comincia a svilupparsi secondo il processo della vita. Oltre si aggiungono altre e formano così l'essere umano. La cellula di un cane, ad esempio, produrrà un cane. Quello di un uccello darà ugualmente un uccello. Ogni volta ciascuno secondo la sua specie. Però un demonio quale tumore comincia ad ingrandire le cellule senza che essere limitato a rimanere nel tumore. È il caso, ad esempio, del cranco. E incomincia a infettare le cellule e fino a che forma, in modo tale da prendere vita proprio come voi siete sviluppati nel corpo di vostra madre. È lo stesso. Gesù è risuscitato per questo prima che passassero le 72 ore. Davide disse: io non lascerò, non permetterò che veda la corruzione. Il cuore incomincia a purificare quello che è morto. Una donna disse che aveva un tumore nella testa. La guardai e per lo Spirito Dio disse che aveva un cranco nella testa e si staccò della testa, e penso che oggi l'ha portato in un vaso con alcol. Noi qui è la donna che si possa alzare, la donna col vaso dove c'è il cranco. Io vidi come cadeva. Questo è un miracolo. Naturalmente, quando la vita esce, allora il cranco muore, ma se dentro, se muore, rimane nel corpo un paio di giorni e incomincia a cambiare, e allora incomincia a venire la febbre, viene un'infezione e il sangue purifica il corpo, diventa davvero ammalato e dice: oh, mi sentivo così bene e adesso dopo penso di aver perduto la guarigione. Oh, questo è il segno che avete ricevuto la guarigione. Ricordate quello che dice Gesù: se uno spirito lascia l'uomo, va per luoghi deserti e ritorna e prende posto, perché trova la casa già pulita e spazzata. È importante quello che voi credete. Gesù dice: credi. Ieri abbiamo dato i biglietti di preghiera e oggi incominceremo dall'85. C'è qualcuno che ha il biglietto 85 e poi 86, 87? Forse è qualcuno che non può alzarsi o che si trova sdraiato su di una barella o è ancora un sordo. Questi poi vengono e dicono: nessuno mi ha aiutato. Di questi casi ho nel mio ufficio un enorme incartamento. Essi dicono: ero nell'assemblea, tu chiamassi dal numero tale e tale, ma nessuno mi ha aiutato. Può darsi che fossero sordi. Ora abbiamo il numero 85, 86, 87. Guardate chi ha il numero 88, 89. V'è qualcuno che ha il biglietto 89? Bene, ecco 89. Allora 90, 90. Ognuno di voi che siete qui, credi, suona per favore solo a Bifè. Fate quello che lui dice, qualunque cosa sia. Io sono solo il vostro fratello, un uomo. Se lui può usare questo povero corpo e che lui ci dà il suo Spirito Santo per operare, allora vedrete operare Gesù Cristo. Lui si confermerà. Qualunque cosa possa essere, se voi non credete, non può fare nulla per voi. Ma lui confermerà quello che lui ha detto nella sua parola. Ci saranno madri e padri che io cercherò di aiutarvi come posso. Adesso mettetevi in fila per la preghiera. Padre Celeste, ti preghiamo nel nome del Signore Gesù Cristo che lo Spirito Santo venga e conferma le opere di Gesù Cristo. Per fare questo, tu conosci la debolezza del tuo servo. Io non so quello che dovrei dire, ma tu lo sai, Signore. Io ti credo. E ho fatto tutto questo secondo la tua parola. Tu sei qui questa sera per benedire che il tuo Spirito Santo possa venire sul tuo servo e rivelare le cose che devono essere fatte, come devono essere fatte. E allora ci rallegreremo e gioiremo. La riunione crede a te con tutto il cuore. Ti chiedo, come tuo servo, che nessuno abbandoni questa riunione con debolezza, ma che possiamo andare pieni di gioia. Ti chiedo, Padre Celeste, ti chiedo tutto questo nel nome di Gesù Cristo. Qualcuno può togliere la luce qui davanti. A volte viene lo Spirito Santo e molti di voi hanno visto la fotografia. Quando ritornerò porterò alcune fotografie. E come già stato detto, è stata presa questa luce molte volte e poi avevo solo due pacchi di questo. Penso che la prossima volta potrò portarli. Questa luce è stata presa dai fotografi. È una fotografia autentica e molti sono testimoni. Un tempo fa battezzavo 500 persone qui nel fiume, proprio dove mi trovavo scese quella luce. Era come un grande tuonare, come un fuoco penetrante. Se posso trovare grazia davanti al Signore in questa capitale, stasera chiedo che Dio entri ancora una volta in azione in modo visibile davanti all'Assemblea. Constaterete che per alcuni occhi egli potrebbe venire in modo visibile, mentre per altri in maniera invisibile. Giovanni era uno di quelli che aveva affermato di aver visto venire lo Spirito di Dio su Gesù. È esatto quel che vi dico, ma altri non lo videro. Anche i magi seguivano la stella, lo credete? Questa stella passò al di sopra di tutti gli osservatori e non la videro. Billy, Paul, fratello Moore e alcuni altri, siete pronti per la prima fila? È già stata alienata. Billy, sono pronti i primi 15. Voi altri che non avete ancora il biglietto di preghiera, sapete che non potrete essere ora in questa fila. Vorrei che osserviate bene e crediate. Credete come quella donna che toccò il lembo della veste di Gesù. Egli si voltò e le disse: la tua fede ti ha guarita. Credete che egli è il medesimo oggi? Credete dunque come quel povero piccolo cieco seduto fra la folla presso le mura di Gerico, il quale gridò: abbi pietà di me. Forse Gesù non aveva nemmeno udito la sua voce, ma aveva sentito la sua fede. Rivolgendosi alla folla, Gesù disse: perché eravate indignati nell'intimo del vostro cuore? Alla donna presso il pozzo di Samaria disse: va e chiama tuo marito. Lei rispose: non ho uomo. Adesso voglio chiedervi qualcosa. Se quello che è la verità, allora Dio è obbligato di compiere. Lui è obbligato verso la sua parola. Allora avverrà così come lui ha promesso, e se lui lo fa, voi tutti che non avete accettato Gesù lo accetterete, e voi che vedete la sua misericordia su altri, lui avrà misericordia anche di voi se voi vi rivolgete a lui. Chi si rivolgerà a lui? Da poco abbiamo lasciato l'Africa, dove conto però di ritornarvi e di ritornare anche in Palestina e in Germania per esercitarvi il nostro ministero. Nella città di Durban, Africa del Sud, dopo 3 o 4 persone erano passate attraverso la fila di preghiera e la gente aveva constatato l'agire meraviglioso dello Spirito Santo e come Dio benediva. In un solo invito rivolto alla folla, 30.000 persone accettarono Gesù come personale salvatore. Così credo che dobbiamo prendere la parola di Dio quale regola ed andare ovunque per annunciare il Vangelo. Il Vangelo non consiste soltanto di discorsi persuasivi, ma in dimostrazione di Spirito Santo e di potenza. Così il Vangelo dimostra la potenza dello Spirito Santo. Ho viaggiato in diverse nazioni del mondo e mi si diceva: non vogliamo dei missionari, ma quel che vogliamo è vedere qualcuno che ha fede abbastanza affinché la parola di Dio sia confermata. È questo che vogliono vedere. Allora si convertiranno al Signore. Trovano così il Cristo, perché è in questo modo che possono credere. Confido in Dio che con tutto il mio cuore affinché stasera vi siano molti che troveranno il medesimo Cristo per il loro cuore. Possa il Signore Gesù di Nazareth benedire ciascuno di voi. Il Signore cerca la sua creatura. Mai nessuno cercò Dio, ma Dio è colui che cerca l'uomo. Al principio nel giardino dell'uomo, nel giardino di Eden, si ebbe il fallo dell'uomo. Già si vide la tendenza dell'essere umano. L'uomo si nascose, ma Dio gli andò dietro. Vorrei spiegarvi qualcosa. Quando vedo una visione, quanti hanno avuto dei sogni? Lasciatemi vedere le vostre mani. 2/3 dell'assemblea, ma molti non sognano affatto. È del vostro subconsciente che parliamo ora, perché esiste in voi il cosciente e il subcosciente. Con l'aiuto dello Spirito Santo cerco di operare sul subcosciente. Ve prima il cosciente, posso chiedere a questo o a quella persona: credi tu? Allora mi si risponde: oh sì, Signore, tu lo credi qui ora. Ma che è ne del subcosciente? È ciò che fa muovere la nave, non l'uomo che si trova sopra il ponte di comando, bensì è l'uomo che è nel reparto di macchine. Talvolta quando andiamo a coricarci ci addormentiamo con qualcosa nel subcosciente e sogniamo. Allora sognate delle cose che faceste quando eravate svegli. Poi, una volta svegliati, vi ricordate delle cose che avete sognato. Voi che avete avuto dei sogni molti anni fa, ve lo ricordate ancora, non è vero? Vuol dire che v'era allora presente una parte del vostro cosciente, altrimenti non ve lo ricordereste più. Con un veggente voi dovete chiudere gli occhi, dovete dormire, ma un veggente non è così. Lui con i suoi occhi aperti può vedere delle visioni. Se io vi dico sognatemi un sogno, voi non potete farlo, ma Dio nella sua Chiesa dà dei ministeri. Paolo dice: se voi tutti parlate in lingue e vengono degli stranieri, non diranno che siete strani, ma se saranno rivelati i misteri dei cuori, allora si getteranno giù con la faccia a terra e diranno: Dio è veramente in mezzo a voi. Gesù è lo stesso ancora oggi, potete crederlo? E io lo credo nella pienezza che Lui ha. Egli è il medesimo Signore Gesù. Egli non è rimasto nella tomba, bensì è risuscitato dai morti e qui stasera. Non sono mai stato in questa regione prima di oggi e io penso che non conosco nessuno. Conosco solo qualcuno nel palco, il fratello Boss, che è anche l'uomo che siede vicino a lui, inoltre il fratello Lindsay. Ho 4 o 5 predicatori che sono seduti qui. Però Dio vi conosce tutto, non è vero? Qui c'è una donna davanti a me. Dio sa che non l'ho mai vista nella mia vita. Noi siamo estranei. Se Gesù è lo stesso ieri, oggi, in eternità, allora vogliamo vedere questo. Egli parlò alla donna e le disse: dammi da bere. E lei disse: non abbiamo comunione fra di noi. Ma quando Gesù parlò un po' con lei, trovò la sua distretta. Se Gesù è risuscitato dai morti e vive in noi, allora lui disse: il mondo non mi vedrà, ma voi mi vedrete. Io, questo è un pronome personale, sarò con voi, anzi in voi, fino alla fine dell'età presente. Questa è la verità del Vangelo. Forse voi non l'avete ancora letta o meditata in questo modo. Oppure eppure sta scritto nella Bibbia, a causa della vostra teologia questa verità vi è forse sfuggita, ma così sta scritto nella Scrittura. Lui è lo stesso fino alla fine dell'età presente. Sapete che attendo qualcosa, aspetto l'angelo del Signore, è vero, senza di lui sono perduto. Quanti hanno visto la fotografia? Voglio dire, quella grande luce che scese allora su di noi. Questo, lo stabilimento fotografico Douglas in Houston, il Ted, ha preso la fotografia e l'ha esaminata, l'ha fatto esaminare dal dottor Giorgio Lacy, uno dei migliori tecnoscientifici della fotografia dell'America. Non si tratta di un fotomontaggio artistico qualunque, bensì di Gesù Cristo confermato ieri, oggi e in eterno. Non so perché sei qui questa sera. Se ho detto qualcosa di orgoglioso, di sconveniente, Dio voglia perdonarmi. Ho l'intenzione di servire il Signore con umiltà di cuore. Voglio presentarvi solo Gesù Cristo. Egli mi ascolta ora. Adesso suona, per favore, solo abbi fede, solo abbi fede. Che ognuno preghi. State attenti se il Signore vi riprende o se ciò corrisponde a verità. Allora dovete far fronte alla necessità, abbandonando ed accettando quanto si dice, vi dice. Prima che dovete trovare il motivo. Se voi andate dal dottore, per esempio, e lui vi dà solo un'aspirina perché si vuole liberare di voi, ma un vero dottore esaminerà finché troverà il motivo perché state male. Lo stesso è qui. Forse c'è un cattivo spirito in voi, oppure peccati non confessati o qualcosa del genere. Allora si può ungere tutta la sera con olio, possono piangere e gridare, ma non servirà a nulla. Ma lo Spirito sarà qui. Nel nome di Gesù Cristo prendo ogni persona sotto il mio controllo alla gloria di Dio. Adesso voglio parlare con te un po', sorella. Tu vedi che succede qualcosa. Che cosa è? Io ti sono estraneo, non ti ho visto mai nella mia vita. Lo Spirito Santo, se Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, se ho detto la verità e che Lui è lo stesso, allora Lui si manifesterà. Crederai se Lui mi rivela? Se Dio lo permetterà, riceverai la tua guarigione, qualunque cosa possa essere, se un problema finanziario, qualunque cosa che tu predichi, qualunque difficoltà che tu hai, lo crederai. Io non so quello che tu hai, ma Lui lo sa. Sarà come con la donna al pozzo, e Gesù disse che quando una donna lo toccò, una forza uscì da lui. Io vedo, hai avuto un incidente, sei stata buttata in aria e sei stata proiettata in aria in modo che si sgloccò qualcosa nel tuo collo. Ciò si sviluppò in un cranco che si stabilì nel tuo collo. Oh mio Dio e Padre, nel nome del tuo figlio Gesù Cristo, in base all'autorità della parola di Dio, ordino a questa cosa maligna di abbandonare questa donna in pericolo di morte. Satana, tu sei scoperto, esci da questa donna, poiché la Chiesa dell'Iddio vivente ti dice di lasciarla nel nome di Gesù Cristo. Ed ora, sorella, un momento ti prego, vorrei parlarti ancora. Naturalmente sai che quella cosa è partita e resterai liberata. Vedi com'è calmo il tuo collo, il male è partito dal tuo collo, il gozzo ha lasciato il tuo collo. Il Signore ti benedica, vattene pure tranquillamente, sì, riconoscente, felice e rallegrati. Abbiate fede nel Signore Gesù. Fate che Egli sia ora al centro dei vostri pensieri, mentre pensate a queste cose. Allora, quando i discepoli pensavano a queste cose, erano tutti di pari consentimento. Ricordatevi che Gesù è il medesimo ieri, oggi e in eterno, ed Egli è lo stesso oggi. Abbiate fede ora, voi dell'uditorio, guardate qui e credete con tutto il vostro cuore. Prestatemi attenzione senza distogliervi, rimanete raccolti e perseverate nella fede in Dio. Dunque credo sia questa la signora e la paziente. Bene, avvicinati sorella, naturalmente questo non ti farà alcun male ora, vedi la sua presenza di cui tu stessa sei conscia e voi nell'assemblea, sono vostro fratello, questo non è della psicologia, ho sentito che ciò proveniva dall'auditorio e l'Iddio onnipotente, vedete, non è affatto della psicologia, no, non lo pensate nemmeno, pensate solo che questo è il Signore Gesù e si trova in accordo con la Scrittura. Ora, sorella, vorrei parlare un momento con te. Credo che entrambi siamo estranei, ma il Signore Gesù ci conosce tutti e due. È la prima volta che ci incontriamo. Egli ti conosce e ti ha protetto lungo tutta la tua vita. Egli conosce anche a me, quale tuo fratello. Tramite la sua grazia ho ricevuto il dono divino senza che io facessi alcunché per averlo. La prima cosa che mi ricordo di aver avuto quando ero ancora molto piccolo è una visione. Tu sei ammalata, ti trovi in uno stato sofferente, un tetro spirito ti circonda, è la morte in forma di cranco. Questo cranco si trova al tuo seno. Un esperto dottore ti ha visitato, ti sei fatta uno strappo negli intestini e soffri pure di mali allo stomaco, inoltre un grave mal di cuore che ti provoca delle vertigini. Alcuni giorni fa ti sei seduta sul bordo del tuo letto perché ti sentivi come giunta alla fine dei tuoi giorni, guardava attraverso la finestra. È vero tutto quel che dico? È vero. Comunque sia stato, ogni male se ne è ora andato. Ma chi pensi che fosse colui che conosceva la tua vita? Se era Gesù Cristo, accetti che sia così, grazie. Tu lo vuoi e sai che è presente qualcosa di soprannaturale. Credi che è il Signore Gesù, come ho predicato, secondo la parola? Ancora un tetro spirito è ancora al di sopra di te, è qualcosa di tenebroso. Il tuo nome è Eva e il tuo cognome è York e vivi in questa città. Il numero della tua casa è 613 nella sesta strada. È giusto, va a casa e sii guarita nel nome di Gesù Cristo. Tu sei guarita, Signore ti benedica. Rallegriti e sii felice, abbiate fede, non dubitate. La Scrittura dice: va e non peccare più affinché non t'avvenga di peggio. Il peccato è incredulità. Peccare non è solo ubriacarsi, fumare o giocare ai soldi. Questi vizi non sono che attributi o, se volete, delle manifestazioni del peccato. Voi fate queste cose perché non credete. Gesù disse: vai, non peccare più, cioè non essere incredulo, affinché non t'avvenga qualcosa di peggio. Abbiate fede in Dio, credetegli con tutto il cuore. Vedo che la luce segue ancora questa donna, è lei che ha lasciato il palco ora. La luce si ferma sopra una persona di colore, sì, quella donna laggiù che ha dei dolori causati dai calcoli renali. Ed Ellen, credi, o donna, che il Signore ti guarisce. Tu che sei seduta ed hai una sciarpa al collo, se credi di tutto il cuore puoi alzarti, ricevere la tua guarigione e andartene sanata nel nome di Gesù Cristo. Dio ti benedica. Abbiate fede in Dio, credete. Tu che siedi laggiù hai un'ernia. Nel vero, Signore, eri seduto laggiù e pregavi: Signore, fa che questo predicatore parli con me. Non è vero? Se è così, alza la tua mano. La tua fede ti ha guarito, fratello. Va a casa, Gesù ti sana. È il medesimo Signore Gesù. Non avete bisogno di venire sul palco, dovete soltanto aver fede. Credete Dio con tutto il cuore vostro e riceverete quanto richiesto, ma bisogna che abbiate fede e fede nel col cuore. Allora Dio vi esauderà. Voi dovete credere con tutto il cuore. Questo è il paziente, cioè la persona. Credi di tutto cuore. Bene, tu sei un poco eccitato perché Gesù è ora qui presente. Credo che tu non sei di questa città, ma anche tu sei venuto da una capitale, cioè da Richmond, provincia di Virginia. Tu hai un cranco proprio all'interno della tua bocca, anzi esattamente alla mascella. È esatto quel che dico? Vorresti ritornare a casa sanato? Allora accetta Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo ordino che questo cranco ti lasci. Vattene da Lui. Dio ti benedica. Credi con tutto il cuore. Ora so e ti vedo come una persona giovane, molto giovane di quanto sei ora in mia presenza. Tu soffri di strani mal di testa. Questi hanno cominciato a farti soffrire già da molto tempo, da circa 25 anni, e da allora ne sei attaccata. Sei stata molto credente ed hai pregato per quest'ora in cui sei adesso. Nella tua preghiera hai detto a Dio che se io prego i tuoi mali di capo spariranno. Le cose che dico corrispondono al vero? E dunque la verità? Hai inteso quel che è stato detto, ma non ero io, era solo la mia voce, poiché ciò che è stato detto e fatto mi viene mostrato. Mi ricordo di aver visto una persona giovane e pressappoco era nella maniera come fu detto. Sì, esattamente. Ora ascolta, credi che Dio e che opera in questo modo, credi che Dio aiuta, sei sicura che Dio è qui presente? Un momento, vedo ora qualcos'altro, una persona giovane, sì, è la tua figliola, tu volevi visitarla, lei dall'Indiana, da Richmond, lì abita, suo marito è un predicatore ed ella ti ha scritto una lettera dicendo di non andare da lei perché io sono venuto qui, è vero? Va, allora sei guarita, Dio ti benedica. Abbiate fede in Dio. Gesù è il medesimo, ieri, oggi e in eterno. Abbiate fiducia in Lui e credete. Dio vi benedica. Voi gente di colore che piangete, Egli è sempre pronto ad aiutare se credete. Egli aiuta tale gente che sono nel bisogno. Pensate soltanto a quella donna. Ora vedo lo Spirito Santo laggiù nell'angolo ed è al di sopra di una donna negra. Ella guarda verso di me. Ella ha pregato e continua a pregare poiché ha un tumore al collo. Ora ha alzato le mani. Donna, accetti la tua guarigione. Anche la donna che è seduta proprio dietro di te ha un tumore alla spalla. È esatto, donna? Allora alzatevi tutte e due voi donne negre che avete questo male. Gesù Cristo vi guarisce tutte e due. Potete andare a casa sanate alla gloria di Dio. La vostra fede vi ha sanata. Dio vi benedica. Abbiate fede in Dio e non siate increduli. Credete che ogni cosa è possibile per chi crede. Amen. Oh, che ricchezza di fede v'è in questa sala, si sente come ne è piena. Vedo che siete ora nello Spirito del Signore, perciò potrebbe accadere qualunque cosa. Come stai, donna? Credi che sono profeta di Dio? Voglio dire che un profeta è un predicatore. Non pensare che io sia dal nemico, bensì che sono da Dio. Se tu mi riconosci quale uomo di Dio, allora posso aiutarti. Egli mi disse un giorno che se arrivavo a convincere la gente di credermi ed io sono sincero nella preghiera, nulla potrebbe contrastare alla mia richiesta. Ora non sono io che vi aiuto, bensì è Dio che opera la guarigione. Io domandai allora a Dio, essi non mi crederanno. Allora il Signore mi disse, ti saranno dati due segni, come a Mosè, ed uno di questi segni era appunto di rivelare agli uomini il segreto del loro cuore. Vediamo, tu non sei qui per te stesso, sei eccitata e sfinita, e ciò è causato dalla malattia della tua bambina. La tua bimba ha una leucemia e i medici hanno rinunciato a curarla perché non v'è più nulla da fare. È vero, hai portato qui la bambina dopo aver viaggiato a lungo e venite da uno stato montagnoso, cioè dalla Pennsylvania. La vostra città è Clansburg. È vero, allora portami la bambina. Cara piccola sorella, se Gesù fosse qui in presenza, in persona, imporrebbe le mani e la morte sarebbe obbligata a sparire, sì che la tua figliola avrebbe vita. Credi tu che io sono nella sua presenza? Allora impongo le mani in sua vece su questa bambina. Io benedico e ordino che questo demonio la lasci e che la vita venga in questa tua figliola affinché la viva e sia sanata. Satan, esci da questa bambina tramite l'autorità della Bibbia di Dio e con un dono divino comunicatomi da un angelo, ti ordino di lasciare la bambina, vattene da lei, credi che riavrai la salute. Dio ti benedica. Girati verso l'assemblea e fai cenno con la mano. Il Signore ti benedica, bambina, tu che hai una fede viva, sii sanata. Credi che sono suo profeta e suo servitore, credi che Dio tramite il Spirito è vicino e quel che viene fatto qui è dal Signore Gesù, non da me, poiché sono solo un uomo. Se Dio mi rivela ciò che hai confermato, confermando così che sono profeta, se Egli è qui, rivela la verità come ha fatto con la donna al pozzo. Lei disse, non ho marito, e Gesù le disse, ne hai avuto cinque. Gesù sa quello che tu hai. Hai un mal di cuore. Ogni persona che ha mal di cuore si alzi. Qualunque cosa avete, Signore, alzatevi. Signore, tu conosci le nostre debolezze. Il mal di cuore per te è una piccolezza. Tu puoi guarire. Tu sei qui, che il diavolo abbandoni queste persone. Ed ora ordino che queste forze demoniache, le quali vogliono affliggere questa gente con dolore al cuore, che escano da ognuno di loro nel nome di Gesù Cristo. Tu sei già guarita. Tu avevi un grande male e ti sei coricato. Ora però questo male è sparito e sei guarita, sei sanata. Abbiate fede in Dio, siate di pari consentimento ed abbiate fede. Come stai, Signore? Noi due siamo estranei, ma il Signore ci conosce entrambi. È vero, l'Iddio che ha creato il cielo e la terra abita in Gesù Cristo e ha promesso di dimorare pure in noi. È quello che ha fatto Lui, lo avremmo fatto pure noi. Credi che sono suo profeta? Lo affermo perché l'angelo del Signore mi disse che dovevo tenere che la gente mi creda. Se non mi credono, allora riceverei conoscenza dei segreti del loro cuore ed allora essi devono credere. Tu sei un predicatore del Vangelo. tu non sei ammalato, ma tu vuoi che venga un risveglio nella tua Chiesa. Ognuno di noi vuole questo. Vogliamo alzarci e vogliamo pregare per un risveglio alla moda antica. O Dio onnipotente che hai creato i cieli e la terra, ti prego che in questa sala si infranta ogni potenza demoniaca e fa che la potenza di Gesù Cristo sia manifestata. Signore, non siamo affatto vinti. Satana, ti ordino nel nome del Signore Gesù Cristo, esci dalla gente. Te lo ordino nel nome di Gesù.
Hallelujah.